Quella radiosa mattina di maggio, i colori delle vetture spiccavano sul marmo che lastricava Piazza della Vittoria.
Ero invidiato da tutti i miei compagni di classe perché non esisteva nessuno che aveva nel cortile di casa una Ferrari.
Storie di piloti e di gare su strada in una puntata che si intitola Antiche corse.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È strano pensarlo oggi, quando vedendo le gare di corsa in auto e in motocicletta, che non sono, ahimè, completamente scevre da incidenti, però guardando quelle corse si sa, lo si dice, lo si ripete, che una delle cose principali di cui ci si occupa nei motorsport oggi è la sicurezza. Prima viene la sicurezza dei piloti, delle persone a bordo strada, dei meccanici, e poi viene la parte sportiva. Ma non più tardi di 80... 60, 70 anni fa esistevano delle gare in cui l'unico obiettivo era la velocità, cioè andare molto più veloce degli altri. Quelle gare avvenivano su strade normali, su strade spesso aperte al pubblico. Non vale per la prima storia che ci racconta della Mille Miglia, ma vale per la seconda, che invece ci racconta di queste gare antichissime, soprattutto che avvenivano in Francia, tra la Francia e la Germania, dove le case automobilistiche utilizzavano queste gare a inizio del Novecento per promuovere le loro auto. Parliamo di auto come la Panhard o di auto come la Renault, ad esempio, che poi è diventata la Renault. Erano gare che avvenivano su strade all'interno delle città a tutta velocità, letteralmente a tutta velocità. Ecco, oggi vi raccontiamo queste storie di grande velocità. Lo facciamo grazie alla storia del nostro ascoltatore Dario, che ha visto da vicino la Mille Miglia e, come avete sentito, aveva una Ferrari parcheggiata in casa durante quella gara, e scopriremo il perché. E poi invece vi racconteremo la storia di Charles Jarrot, che è stato uno dei corridori più veloci di quegli anni, del primi del secolo scorso, quando correva come un pazzo tra le strade della Francia e della Germania. Prima di cominciare con le nostre storie, però, ci tengo a ricordare un piccolo anniversario che ha a che fare con un lavoro che Anita Panizza, la nostra Anita Panizza, e Elisabetta Fusconi hanno fatto. Sono uscite un paio di settimane fa, 10 giorni fa grosso modo. Oggi è il 6 di dicembre, e esattamente il 6 di dicembre del 1990 un aeroplano militare, una Air Macchi MB-326 dell'aeronautica, finiva nella parete di una scuola, cioè sfondava il muro di una scuola a Casalecchio di Reno. La scuola era all'istituto Salvemini e uccideva 12 ragazzi e feriva 88 persone tra ragazzi, insegnanti e personale della scuola. Questa storia è diventata un lavoro straordinario, è un podcast che si chiama Cherosene, firmato proprio da Anita Panizza e da Elisabetta Fusconi. È un podcast di Radio 24 e forse oggi, se non l'avete ancora incominciato, oggi è il giorno giusto per cominciare ad ascoltarlo. La puntata di oggi si intitola Antiche corse. Benvenuti. Monpiano, 1952, primi di maggio. Il rombo dei 12 cilindri della Ferrari 166 Intersport annunciava Berti in via Ambaraga. Come nell'ouverture del Parsifal, la musica del motore liberava per poco la compressione del motore nella tranquilla sonnolenza di Monpiano, per ridursi ad un soffocato borbottio all'imbocco della salitella di via delle Fontane, che precedeva l'ingresso al cortile di casa mia in via Cave. Ed eccomelo lì davanti, il Berti. Avevo 5 anni, si correva la 19ª edizione della Mille Miglia. Umberto Berti era un vecchio amico di mio padre, dei due uno non poteva che essere un ferrarista, per il suo trascorso di pilota alla Mille Miglia, dove corse poi però anche per la rivale, l'Alfa Romeo, fino al 36. L'altro invece, mio padre, era un pervicace maseratista, come indicava il distintivo del tridente che lui orgogliosamente ostentava in quelle occasioni al bavero della giacca. Umberto Berti era un veterano delle mille miglia. Aveva ottenuto un 24esimo posto su OM nel 1928 come pilota Alfa Romeo e, dopo due ritiri iniziali, aveva raccolto un 6º, 7º, 8º e 13esimo posto assoluto prima della guerra, mentre dopo ottenne nuovamente come copilota di Terigi un 4º posto assoluto con una Fiat 1100. Un discreto palmarès per l'amico di famiglia. Lo sguardo con cui io bambino avvolgevo la sontuosa immagine della rossa Ferrari ignorava completamente il nostro ospite di quei giorni. I miei occhi si concentravano solo ed unicamente sulla visione mistica della splendida Ferrari di cui, con famelica voracità, assaporavo ogni piccolo particolare. Le curve sinuose dei parafanghi, la prominenza dei piccoli fari, la bocca enorme ed aggressiva della griglia anteriore, la lucentezza delle cromature, i riflessi solari dei raggi ruota.
Brescia, da questa città, da questa piazza, ogni anno per 30 edizioni è partita la Mille Miglia, la corsa popolare dell'automobilismo italiano. 1600 chilometri di percorso, oltre 10 ore di gara, costituivano il completo banco di prova e il più ricco assortimento di difficoltà, di emozioni, di pericoli che questa attività agonistica può offrire.
Il Berti, sì, in effetti lui è un pilota professionista, anche se non ha mai posseduto una macchina sua, perché lui ha sempre fatto il copilota. Relativamente alla mille miglia che io cito, che è quella del 52, lui gli andò male, insomma, gli andò decisamente male.
Mio cugino Franco adora il Berti. Assorbe come verbo divino ogni parola che esce dalla sua bocca quando parla della perfetta messa a punto del motore, della pressione dei pneumatici, della marca di benzina scelta maniacalmente. Franco ha 15 anni e tira di box. È un ragazzo piuttosto sveglio ad apprendere. Guida di nascosto la Topolino verde di famiglia. Ne ruba con un siringone la benzina per fare la miscela per il suo motorino, il Moschito. Franco riuscirà anche lui a correre la sua mille miglia 3 anni dopo, nel 1955. Correrà di nascosto perché non ancora diciottenne e quindi sprovvisto di patente. Ma ecco che Berti fa la sua entrata in casa, saluta cerimoniosamente mia madre, cercando invano di coprire la sua gaffe, consapevole di non avere portato neppure un fiorino alla signora che lo ospita. Mia madre, schietta bresciana di origini popolari, giudicava un po' troppo inglese l'aristocratico Berti. Lui, data la lunga amicizia con mio padre, dava del tutto scontata la permanenza sine die in casa nostra durante la mille miglia. La punzonatura delle vetture in Piazza Vittoria era l'evento clou atteso da mesi, l'imperdibile occasione per mio padre di rivedere i grandi delle mille miglia, di incontrare de visu organizzatori come Castagneto e pilota come Taruffi, Fangio, l'inarrivabile Sterling Moss, il conte Vincenzo Marzotto, personaggi ai quali mio padre si vantava di dare del tu.
Era ancora notte quando le cilindrate minori prendevano il via da Brescia, seguite dai grossi calibri alle luci dell'alba. Tutte le condizioni di guida, tutti i temi della marcia su strada, nessuno escluso. La perizia dei piloti, la loro...
Quella radiosa mattina di maggio, i colori delle vetture spiccavano sul marmo bianco di Botticino che lastricava, allora, Piazza della Vittoria, mescolandosi al suono degli altoparlanti che coprivano a stento il rombo dei motori. Il numero di ogni vettura veniva dipinto da un tizio abilissimo che, con perfetta maestria, a mano, pennellava il numero sulla parte più visibile delle vetture. Il numero corrispondeva all'ora di partenza di ogni vettura. Mio padre, Oscar, salutava con gioia quei piloti che lui conosceva personalmente. Giannino Marzotto, l'immenso Nuvolari, il grande Taruffi, il Barbetti, di cui Berti era copilota, il grande Fangio, nonché quel bracco che avrebbe inaspettatamente vinto quella 19esima edizione.
Mio papà li conosceva perché quando lui era diciamo in giovane età, lui ha sempre seguito le mille miglia. Lui era come un cane da caccia, no? Cioè, nel senso che quando arrivava la mille miglia, arrivava qualcuno, si infilava e faceva di tutto per conoscerle. Cioè, li conosceva in questo modo, come li conoscevano altre persone, perché c'era questo rapporto, perché le Mille Miglia erano una festa popolare, no?
Il punto strategico d'osservazione era la curva che metteva alla volta. Con largo anticipo mio padre ed io avevamo preso saldamente possesso del posto d'osservazione privilegiato, accampandoci con addirittura delle sedie. Quella curva era per il pubblico naif di cui facevo orgogliosamente parte il più attendibile dei test rivelatore del manico che ancora restava ai piloti che da lì a pochissimo sarebbero giunti stremati a tagliare il traguardo sulla dirittura di Viale Re Buffone, oggi Viale Venezia. Il ricordo delle mie Mille Miglia, io ero un bambino di 5 anni, è quello di una grande magnifica festa, per me familiare e allo stesso tempo collettiva, legato ad uno spettacolo unico e atteso con trepidazione durante tutto l'anno, la celebrazione di una grande, autentica e festosa sagra popolare. Era un bagno nel mare del popolo delle Mille Miglia, un mare fatto di gente semplice ma competente, animata da genuina passione. Mi piace chiudere con un frammento di una scena vagamente felliniana. Su quella curva c'era un tizio che a gran voce faceva da annunciatore della vettura in arrivo, sbraitava la sequenza e il numero della vettura se ritenuto importante, altrimenti solo il numero. Mentre per i campioni bastava il nome.
Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by, and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000.
Lui è Johnny Cash, One Piece at a Time, cioè un pezzo alla volta, per questa puntata che si intitola Antiche Corse. E abbiamo aperto questa puntata con la storia che ci ha mandato Dario, che racconta di una gara che è ancora molto famosa, ma non la darei così per scontata. Pronto, ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Buongiorno. Piacere di conoscerti. Dario, senti, se hai voglia, visto che non è così scontata, ci racconti in poche parole che cos'è la Mille Miglia?
Non è facilissimo raccontarla. Allora, il mio racconto è filtrato attraverso quelli che sono i ricordi di un bambino di 5 anni, e il filtro è quello delle emozioni che prova un bambino di 5 anni nei confronti di un evento più grande di lui. Mm-hmm. E un evento che aspetta tutto l'anno. E questo è il mio ricordo soggettivo.
Però,
dire poi quello che sia,
esatto,
la Mille Miglia per i bresciani, direi che riguarda un po' quella che è la memoria storica della città, perché come tu sai, la Mille Miglia è la corsa per eccellenza di Brescia. Brescia è la città delle Mille Miglia. Ecco, cos'è per i bresciani la Mille Miglia? Credo che sia stata una cosa straordinaria, perché è stato un evento di festa popolare, di kermesse popolare, cioè alle Mille Miglia partecipavano tutti. Era un giorno in cui tutti quanti si andava in Piazza della Vittoria ad assistere alla punzonatura, e poi si aspettava l'inizio della gara. La gara partiva da Viale Re Buffone, che oggi è Viale Venezia, e quindi era un avvenimento popolare, era una festa popolare.
Però di per sé la Mille Miglia è, detta diciamo al netto di quello che è per i bresciani o per te, la Mille Miglia è una gara di auto d'epoca, giusto? Detta proprio semplice.
Oggi sì. Allora, lo dico con una punta di polemica, cioè nel senso che oggi c'è, diciamo, si è trasformata profondamente, cioè nel senso che se uno come me va in Piazza Vittoria oggi, assiste praticamente a quella che è una sfilata di VIP, cioè ci sono attori, personaggi famosi, eccetera. Per cui, ecco, direi che quello che è motivo principale, cioè il senso agonistico, eccetera, secondo me, a mio parere, cioè è venuto molto, ma molto meno rispetto a una volta. Una volta era la gara vera, insomma, per capirci. Okay. Ecco, io ricordo che con mio padre si inseguivano i piloti, lui ne conosceva qualcuno, e io mi ricordo un ricordo bellissimo, per esempio, quando andammo io e mio padre con Stirling Moss, che correva su una Mercedes, e Stirling Moss aveva bisogno di una gomma che era introvabile, un pneumatico introvabile, e poi alla fin fine mio padre era riuscito a farglielo trovare da un gommista lì vicino. Ecco, questa era la dinamica, cioè Stirling Moss partiva con due termos di caffè e un casco di banane, ecco, e questa era l'assistenza gara che lui aveva, cioè poi ovviamente aveva il secondo pilota, perché tutti quanti, anche quelli grandi, i big, si dovevano alla fin fine
arrangiare
da soli.
Certo. Senti, ma tuo padre ha mai avuto poi una Maserati?
No, purtroppo no, non ha mai avuto una Maserati mio papà, però era un grande maseratista, cioè nel senso che, cioè proprio lui era sfegatato, cioè le fazioni come Guelfi e Ghibellini erano due, cioè i ferraristi e i maseratisti. Mio padre era un maseratista.
Ok, chiarissimo. E so anche che era talmente appassionato della Mille Miglia che tua madre gli ha sempre rinfacciato che quando è nato tuo fratello, tua sorella, se non ho capito male,
mio fratello.
Lui non c'era perché era alla Mille Miglia, giusto?
Era assente, ingiustificato. Per lui era giustificatissimo, per mio padre, perché se c'era la Mille Miglia voleva dire dare la priorità a questo evento. Certo. Poi è chiaro che voglio dire, mia madre sostanzialmente aveva ragione, però le cose andarono in questo modo.
Dario, ti ringrazio davvero tanto anche per averci ricordato che cos'è questa gara incredibile. Senti, in bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie Matteo, complimenti per la trasmissione.
Grazie mille. Ciao.
Ciao, arrivederci.
Ciao.
Nuvolari e basso di statura, nuvolari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali.
Lui è Lucio Dalla che canta la splendida Nuvolari, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Dario, che più che una storia è una evocazione, anzi una rievocazione, che riporta in vita una mattina, una giornata in particolare, un momento importante, un momento sportivo importante, ma soprattutto le persone e le reti di relazioni che legano le persone, che animavano, che animano quel momento, nel momento appunto in cui lui con le parole ne fa un quadro che diventa visibile per tutti. Ecco, questa evocazione, questa rievocazione di Dario ci dice quello che è il potere del ricordo, potere specifico di questo atto magnifico che noi abbiamo a disposizione per poter, nella nostra vita quotidiana, nella nostra esistenza, nel nostro stare dentro il tempo, far convivere il passato con il presente. In effetti ricordare, ricordo, sono parole che hanno un'etimologia legata al cuore. Il cor sta dentro il ricordo, il cuore sta dentro il ricordo, e l'atto del ricordare in un certo senso ha proprio a che fare con il riportare al cuore. E non è un caso che in altre lingue, per esempio in francese o in inglese, imparare qualcosa a memoria si dica con espressioni che fanno proprio riferimento al cuore esplicitamente. In francese par cœur significa a memoria, come in inglese by heart, no? È proprio l'idea che il cuore abbia un ruolo nel mantenere e soprattutto nel riaccendere la memoria. Il cuore tradizionalmente è il luogo delle emozioni. Quindi il fatto che noi ricordiamo attraverso l'emozione è come se fosse stato riconosciuto linguisticamente, insomma nell'uso linguistico, nelle convenzioni linguistiche, prima ancora che provato dalle neuroscienze.
Non sono sicuro che poi l'applicazione che davvero gira sul mio cellulare è stata prodotta con il codice che ho visto. Magari c'è comunque una funzione nascosta a mia insaputa, e ecco perché sorge, diciamo, l'esigenza di sviluppare una propria applicazione di cui lo Stato in questo caso ha il controllo e quindi ha certezza che non ci siano trabocchetti, trappole e funzioni malevole.
Abbiamo un layer di dati actual che ci permettono di elaborare queste informazioni, in aggiunta tutto quello che sono le attività fatte effettivamente in campo dall'agricoltore. Attraverso questa stratificazione di dati, immaginiamola come una sorta di pila in cui vengono fotografati tanti aspetti della stessa realtà, no? È il campo, e noi cerchiamo di fondere queste informazioni in una raccomandazione a seconda di quello che effettivamente è la richiesta puntuale del cliente in quel momento. Quindi una convergenza di dati multisorgente.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Antiche Corse, andiamo agli inizi del Novecento, un'epoca in cui la velocità era un'utopia raggiungibile e un manipolo di piloti costruttori di automobili correva tra le città europee per strade mal asfaltate e carretti di campagna trainati dagli animali. Tra loro c'era un certo Charles Jarrot, un pioniere della velocità. Nella storia che stiamo per raccontarvi e che abbiamo trovato nel libro Per Antiche Strade, pubblicato da Iperborea, scritto da Matthijs Deyn, siamo nel mezzo di una di queste gare. È la Parigi-Madrid del 1903, conosciuta come la Corsa della Morte, e segna la fine di questa tipologia di competizioni. Verrà infatti interrotta dagli organizzatori a Bordeaux a causa dell'alto numero di incidenti e di vittime registrate fino a quel momento. Tra queste c'è anche Marcel Renault, uno dei grandi pionieri dell'industria automobilistica francese. Ma per addentrarci in questa gara, seguiamo la storia di Charles Jarrot. State con noi. Erano già passate le 10 quando Charles Jarrot, dopo aver finalmente parcheggiato la sua De Dietrich da corsa nella rimessa di Versailles, entrò nella sala da pranzo dell'Hôtel de Réservoir. Quasi tutti i tavoli erano stati sparecchiati. I camerieri riportavano vassoi e pile di piatti vuoti in cucina. Corridori, costruttori, avventurieri, giornalisti e meccanici satolli spegnevano i sigari nei piatti sporchi e bevevano gli ultimi sorsi di cognac. Davano l'impressione di una comitiva composita ma unita. Jarrot si guardò intorno, riconobbe i fratelli Renault, Achille Fournier, Henri Farman e naturalmente René de Knyff. Jarrot passò tra i tavoli finché non notò i suoi connazionali e compagni di squadra, Claude Lorraine Barrault e Phil Steed. Lorraine Barrault, che gli aveva promesso di aspettarlo per la cena, se ne stava seduto tranquillo davanti al suo piatto vuoto. Quando lo vide, scrollò le spalle e gli fece cenno di raggiungerlo. «Ti ho aspettato un bel po', disse, ma non ce la facevo più». E quando Jarrot si lamentò che la sua auto era troppo sgangherata per arrivare fino a Madrid, Barrault rise e disse «Non è il momento di essere tristi, amico mio». Riempì un calice di vino e glielo porse. Dopodiché rabboccò anche il suo e quello di Stead, dicendo «Vieni, beviamo, perché domani moriremo tutti».
Appena poche settimane prima, le gare da città a città avevano subito un brusco arresto dopo un disastroso tentativo di correre da Parigi-Madrid. Ecco ancora una volta accadere l'imprevisto.
Jarrot guardò l'amico bere un robusto sorso di vino. D'un tratto Barrault lo fissò e posò lentamente il bicchiere. Era la sera del 23 maggio 1903. L'anno seguente Jarrot avrebbe abbandonato le corse. Gli avvenimenti del giorno dopo avrebbero stravolto il mondo dei corridori e Jarrot non sarebbe mai riuscito a cancellare l'immagine del suo amico Lorraine Barrault con quel bicchiere alzato, quegli occhi luccicanti e quei baffi fieri. I costruttori di automobili usavano le gare come vetrina per i loro modelli e come stimolo per l'innovazione. Guidare una macchina da corsa non era solo un'esperienza avventurosa ed estenuante, era anche molto pericoloso. Nel 1896, durante la Parigi-Marsiglia-Parigi, il costruttore e corridore Émile Levasseur, socio di Panhard, era andato fuori strada dopo aver investito un cane. Non si riprese più da quell'incidente e morì meno di un anno dopo. Nella sua ultima gara, Marcel Renault avrebbe mancato una curva a causa di un nuvolone di polvere e sarebbe uscito di strada perdendo la vita. Lo stesso Jarrot si salvò diverse volte per il rotto della cuffia, ma perse molti amici. Jarrot era figlio di un fabbro londinese e aveva abbandonato gli studi per correre davanti a un pubblico, prima in bicicletta e poi sulle moto a due ruote. Aveva suscitato così tanto clamore da essere ammesso in un piccolo club di pionieri inglesi in una nazione tradizionalmente avversa alle automobili. Divenne rappresentante della Panhard a Londra e riuscì così a partecipare alla grande gara da Parigi a Berlino. Fino ad allora non aveva mai corso con un'automobile su strada e, come molti altri piloti, non conosceva né la Francia né la Germania, né sapeva come fossero le condizioni delle strade in quei paesi o che cosa significasse stare al volante così a lungo. Jarrot non credeva né alla sfortuna né ai colori. Credeva nella velocità, nella competizione e nell'avventura.
Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car.
Jarrot non vedeva l'ora di partire. Prese in prestito un paio di occhiali da pilota e una giacca e si mise al volante. Dopo pochi minuti schizzò fuori dal garage, si mise in strada. «Non mi sono mai sentito così orgoglioso in tutta la mia vita», disse. Il corridore René de Knijff, che aveva visto partire il novellino, lo seguì con lo sguardo scuotendo la testa. Sapeva qual era il reale motivo per cui il figlio del fabbro londinese guidava la Panhard, una marca francese. Tutti gli altri candidati si erano rifiutati di farlo. Non certo per il tipo di automobile, ma per il numero che era stato dipinto sul cofano con la vernice bianca, il numero 13. Per contrastare la superstizione, il costruttore aveva dipinto l'auto di verde, nella convinzione che almeno in Francia il verde portasse fortuna. Jarrot era un giovanotto sensibile di 24 anni, che vedeva passare a destra e a sinistra dell'auto tutte quelle facce sorridenti rischiarate dai lampioni. Il mostro custodito nell'enorme cofano rombava. La sua potenza trattenuta faceva tremare l'intera carrozzeria. Tutto vibrava, anche il corpo del pilota. Bastava sfiorare le leve o i pedali per far scattare in avanti l'automobile. Jarrot era un ghepardo fuggito dalla gabbia dopo anni di cattività. Si era lasciato alle spalle un'esistenza soffocante. L'officina del padre, i colpi del martello quando ferrava i cavalli, lo sfrigolio del ferro, l'odore degli zoccoli bruciacchiati. Davanti a loro c'era la Francia, con le sue meravigliose strade dritte, dove si trovava benzina in ogni paese, dove la maggior parte dei fabbri e dei meccanici di biciclette aiutava gli automobilisti in panne, dove molti avevano cominciato ad amare le auto. L'urlo assordante del motore copriva tutto. L'odore era quello dei gas di scarico e dell'olio motore bollente. All'alba superata alla periferia parigina, Jarrot e Smith sfrecciarono a tutto gas sulle strade rettilinee della Champagne. Dietro di loro si sollevava un'enorme nuvola di polvere mentre sui loro volti piovevano gocce di olio motore. I cani si scansavano, i cavalli legati con le redini sul ciglio della strada si impennavano, gli alberi ai lati frusciavano al loro passaggio. Smith continuava a pompare l'olio nel motore, Jarrot usava una grande leva per tenere la terza marcia inserita, il rumore era assordante. Il percorso del primo giorno attraversava località dove non erano mai stati. Epernay, Reims, Sedan, Bastogne, Saint-Vit e Aquisgrana. In seguito si sarebbero addentrati in quell'universo conosciuto chiamato Germania, le cui strade avevano una reputazione terrificante. Superarono le prime auto incidentate, tra cui la Panhard numero 12, ridotta a pezzi sul ciglio della strada. Il corridore, Monsieur Loisel, era accanto al veicolo, affranto ma illeso. Jarrot aveva appena rallentato quando il suo avversario Edge lo superò a tutto gas e si lanciò al suo inseguimento. Capitò che mentre sorpassava un'automobile avvolta in un nuvolone di polvere, venne a sua volta superato da un'auto più veloce che lo ricoprì di ghiaia e polvere. Gli unici intoppi erano rappresentati dalle città. I piloti dovevano fermarsi. Si segnava il tempo d'arrivo, dopodiché proseguivano preceduti da un ciclista che li guidava lentamente attraverso il centro abitato. Chi non riusciva a controllarsi e superava la bicicletta veniva squalificato. All'uscita della città veniva ripreso il tempo e la gara proseguiva. In quel primo giorno, nel nord della Francia, gli spettatori entusiasti continuavano a offrire ai corridori calci di champagne. Jarreau non era mai stato così felice.
I got a 69 Chevy with a 396 fuely heads and a hearse on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the 7-Eleven store. Me and my partner, Sonny, built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We shut him up and then we shut him down. Tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow him off in my first heat.
Lui si chiama Bruce Springsteen, ovviamente. Racing in the Street è il brano che canta e che Luca Michele ha scelto per chiudere questa storia. Invece questa storia l'abbiamo trovata su un libro che ogni tanto abbiamo utilizzato, si chiama Per antiche strade, lo ha scritto Matteo Sdain ed è pubblicato in Italia da Iperborea. Ha diversi racconti che attraverso le loro storie parlano delle strade d'Europa e uno di questi era proprio dedicato a questo personaggio, a Charles Jarreau, che era un pilota d'auto che correva in quell'epoca attraverso le strade di campagna, le città, queste gare incredibili che appunto andavano da Parigi a Madrid su strade aperte, ovviamente potete immaginarvi, all'inizio del secolo, con automobili nelle quali bisognava pompare l'olio nel motore e facevano delle velocità incredibili, andavano alla velocità a cui vanno le auto oggi, quindi potete immaginarvi che tipo di gare fossero. Se volete saperne qualcosa di più, leggetevi Tutto per antiche strade. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, a proposito di strade, e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Merce di Scambio.
Matteo Caccia racconta.
Gravidanzia, l'attesa di chi non aspetta è un podcast che in 5 puntate racconta il mio viaggio verso la genitorialità. 9 mesi passati al fianco di Giulia, durante i quali ho trovato il modo di ripensare alla vita che è stata, provando a immaginare quella che sarà. Queste sono le parole di Danilo Cinti che avete sentito nell'arco di queste 2 settimane insieme a Giulia Rocco, che è sua moglie, nell'attesa appunto che nascesse questa bimba che poi è arrivata, che si chiama Ida, e oggi Danilo è qui in studio con noi. Ciao Danilo, buongiorno.
Ciao Matteo, grazie per l'invito e grazie agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Come sta Ida? Partiamo dalle cose semplici.
Ida cammina, sta molto meglio di noi, nel senso che è molto meno stanca di noi, quindi direi benissimo.
Quanto tempo ha adesso?
Adesso ha poco più di 15 mesi e va al nido. Quindi è una nuova rivoluzione per lei, ma anche per noi che siamo un po' tornati a vivere in qualche maniera dopo 13 mesi di, diciamo, H24, di accudimento totale, perché non abbiamo i nonni, queste figure mitologiche.
Chi ce li ha i nonni ormai, a meno che si viva in provincia. L'altro giorno un amico che ho incontrato in provincia di Cuneo mentre ero a fare un lavoro, e dicevo: che bella Cuneo. Lui mi ha detto: tu sei di provincia, vero? Ho detto sì. La provincia degli altri è sempre più bella della nostra, mi ha detto. Probabilmente c'è della verità in queste parole. Danilo, tu sei un divulgatore scientifico.
Sì.
Come ti è venuto di fare un podcast sull'attesa che non era la tua, ma era l'attesa di entrambi?
Allora, diciamo, nasce un po' per caso, non nasce per essere un podcast, nasce come una sorta, io ho detto, di a chi me lo chiedeva, insomma, di diario di autoaiuto. Cioè, questa attesa mi ha colto un po' in contropiede, perché mi sono fatto, vabbè, poi in parte lo racconto, avevo vari dubbi, anche speranze, e in qualche maniera provare a buttarle giù, a scriverle, ha sciolto i miei pensieri. Poi, mano a mano che l'attesa andava avanti e che questo diario si componeva, alla fine ci sono finite cose anche diverse che hanno riguardato la nostra vita adulta di coppia, fatta di genitori che erano circondati da amici con figli e noi non avendo figli, insomma, ma orgogliosamente anche, in qualche maniera, oso dire, e però appunto ho iniziato a capire che dentro stavano finendo cose che magari potessero risuonare a più persone. E quindi, visto che i podcast, un po' ci lavoro, non come autore, questo è il mio primo podcast come autore, ma più dal lato di produzione, credo sia un mezzo di comunicazione, diciamo, diciamo, fondamentale oggi, perché ci fa recuperare, secondo me, la forza delle storie. Le storie sono storie orali, e quindi ho pensato che potesse valere la pena di raccontare la mia piccola storia, perché magari qualcuno poteva ritrovarci.
Senti, è cambiato il tuo o il vostro rapporto con l'ansia?
Allora, tutte quelle ansie che vivevo soprattutto io rispetto a Giulia e che racconto, in verità sono quasi completamente svanite, perché la cura e l'accudimento ha sbaragliato e soverchiato tutto. Adesso ce ne sono delle altre, ovviamente. C'è, diciamo, io personalmente ho sempre la preoccupazione che la piccola stia bene. E poi c'è anche un senso di responsabilità nuovo che non, diciamo, è simile a nient'altro provato in precedenza, e quindi una cura, un'attenzione per cercare di guidare, e personalmente parlo per tutti e due, credo provare ad essere in ascolto di quelle che sono le esigenze di una bimba che è ancora piccola, ma che in verità, se uno sa ascoltare, secondo me già dice molto, anche se non parla ancora.
Se ti avete ricevuto da qualche genitore in attesa qualche commento, insomma, parlo di gente che ha ascoltato ovviamente il podcast.
Allora, questo è un buon punto, nel senso che sì, la risposta è sì, e la cosa che mi ha sorpreso, ma fino a un certo punto in verità, è che i commenti più sentiti, più profondi, e quelli che ho apprezzato di più in verità, sono venuti da persone che non hanno figli, in particolare da giovani donne, molte anche single, che hanno apprezzato molto questo mio racconto. Da un lato direi che abbiano apprezzato un po' la sincerità e la diciamo così, la capacità forse mia di aprirmi in qualche maniera, di portare la mia intimità nel microfono, e dall'altra credo che abbiano apprezzato, diciamo, parecchio il fatto che una persona che magari come me non aveva previsto fino in fondo di diventare genitore racconta un po' come ha vissuto la parte precedente della sua vita, e questo mi ha fatto molto piacere, devo dire, ha risuonato evidentemente a diversi tipi di persone.
E invece, da un punto di vista della coppia, il fatto di avere questo terzo incomodo, che non parlo di Ida, parlo del microfono in mezzo, è stata una sorta di terapia di coppia? Cioè, siete usciti diversi, al netto del fatto che non si può non uscire diversi da una gravidanza, evidentemente, ma dal racconto della gravidanza?
Allora sì, e poi devo dire che in verità molte delle riflessioni che sono finite lì sono state riflessioni di coppia, quindi noi stiamo insieme da molti anni, 14 per la precisione, quindi lì è finito tutto un nostro percorso, e Giulia a volte mi dice: ah, ma questo l'ho detto io, ah, ma questa era una cosa mia, tu l'hai detta bene, però questa era una mia idea. Ed effettivamente è così, e l'idea di intervistarla è, secondo me, centrale in questo racconto, era fondamentale, perché tutto ruota intorno a lei in qualche maniera, perché io mi sono anche un po' affidato a quelle che erano le sue sensazioni, diciamo, più fisiche. Io ero forse un po' troppo in balia dell'emotività in questo senso, e quindi è stato un po' uno scoglio per me in quei 9 mesi, e quindi di questo in verità anche un po' la ringrazio. Quindi sì, è stato importante per entrambi, secondo me. Più per me.
Un'ultima cosa, Danilo, poi ti ringrazio davvero per averci permesso di raccontare il tuo podcast e per essere venuto qui. C'è tra tutte una paura alla fine, che alla fine delle cose hai detto: questa è vera, era veramente una stupidaggine, c'era veramente una cosa che non aveva senso, eppure come molte paure si era radicata profondamente?
Probabilmente quella di essere troppo vecchio per avere un figlio. Proiettavo troppo in avanti, diciamo,
quando lui avrà o lei avrà 20 anni, io ne avrò.
Bravi, non capirò nulla. Sono già boomer non essendo boomer, no? Tutte quelle cose lì che in verità un po' sono vere, ma poi dopo nella vita di tutti i giorni e in questo cammino che abbiamo appena iniziato in verità contano davvero poco, perché in verità prima ho detto essere in ascolto, e se uno sta in ascolto poi riesce anche a ricevere indietro, un'energia e aver tracciato una guida, è lei che ci guida in qualche maniera, quindi l'età non c'entra, basta saper ascoltare.
Se non l'avete ancora fatto o se l'avete ascoltato solo in parte, andate su Spotify o dove ascoltate i vostri podcast, cercate Gravidanzia, l'autore Danilo Cinti, ha partecipato Giulia Rocco, non poteva fare altrimenti evidentemente. Danilo, grazie davvero per essere venuto qui e per averci fatto raccontare il tuo podcast.
Grazie a te Matteo, grazie a tutti.
Guarda come corre la strada, sta girando intorno a te. La fuoriserie dona un'emozione a ogni cuore che questa passione vibrare farà.
Lei è Petra Magoni che canta Mille Miglia Ancora per chiudere una puntata che si intitolava Antiche Corse. Io vi auguro un ottimo fine settimana, magari passatelo ascoltando i vostri podcast preferiti e perché no proprio Gravidanzia. Ringrazio però tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci tutte le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!